Buongiorno Leonardo Malatesta, lo storico dell'Italia ascolta il Piave. Oggi parleremo delle sue opere e come entrare in contatto con lui in modo di chi non l'ha conosciuto possa conoscerlo ed apprezzarlo come ho avuto il piacere di conoscerlo ed apprezzarlo io. Anche a tavola possiamo dire.
Assolutamente sì,
Assolutamente
assolutamente
sì.
sì.
Allora parliamo oggi dell'uomo Leonardo Malatesta, la sua formazione, quello che ha fatto e quello che farà.
Allora, io nasco nel 1978 in provincia di Vicenza, mi sono laureato a Venezia nel 2001 proprio in storia. La mia tesi di laurea, che poi verrà pubblicata nel 2003, è il libro La guerra dei forti, il mio primo libro. Io sono uno storico contemporaneista e per la precisione mi occupo di storia militare, cioè studio le forze armate italiane e non, dal periodo risorgimentale fino ai giorni nostri.
Ecco, questo è importante perché uno può sia avere le differenze, magari anche nell'ambito dell'evoluzione di quelli che sono gli armamenti, ma anche le differenze di strategie, di mentalità, appunto dell'approccio anche al conflitto stesso, della situazione geopolitica del tempo e l'evoluzione, magari degli errori fatti in passato che si ripercuotono ancora oggi, come vediamo la divisione di tanti stati che ancora non ha portato, come per esempio i Balcani, insomma è storia vecchia questa.
Assolutamente sì, beh, basta dire una cosa parlando dei Balcani. Dov'è che c'è, diciamo, la miccia, la causa scatenante della prima guerra mondiale? È a Sarajevo.
Ecco sì,
Tanto.
basta poco insomma, basta veramente veramente poco. Ma era per dare anche un'idea di che cosa vuol dire fare la professione di storico oggi. Senti, ma l'ultimo libro che hai creato, che è uscito da poco poi se vogliamo, come si chiama, come si intitola?
Allora, assolutamente sì, questa qui è un'opera, diciamo, complessiva e generale, frutto di molti anni di lavoro e di vari studi monografici, che vedi in questi giorni l'uscita del primo tomo, perché sarà in due tomi, e questo tomo che parla delle fortificazioni italiane e austriache di confine tra l'allora Regno d'Italia e l'Austro-Ungheria, il titolo è I forti e la grande guerra, è di
Ecco,
quasi 600 pagine e
allora.
tratta del ruolo che queste strutture ebbero nel primo anno di guerra, ma anche negli anni successivi, cioè dal punto di vista geografico si parte dall'Adamello per l'Italia e si va fino alla Carnia, mentre dall'altra parte non solamente il Trentino, ma si parla anche delle zone carinziana, attualmente la maggior parte in Italia, cioè Malborghetto, siamo vicino a Tarvisio, e poi si sconfina anche in Slovenia, a Bovec, l'ex Plezzo, con due fortificazioni sotto il Rombò.
Ecco, questi sono. Il fatto che vengono costruite queste fortificazioni era dovuto a qualcosa, come se si aspettavano che da un momento all'altro scoppiasse qualcosa.
Assolutamente sì, si può dire che andando indietro con il tempo, già dai nuraghi e quindi da fortificazioni preistoriche in poi, l'uomo sviluppò sempre delle fortificazioni difensive. Poi nel dettaglio, dall'Unità d'Italia, quindi dal 1859, ma soprattutto dal 60 in poi, il Regno italiano costruì fortificazioni allora al confine tra l'Italia e l'Austro-Ungheria, anche se dobbiamo tenere presente che l'Italia e l'Austria-Ungheria del 1982 erano alleati con la Triplice Alleanza. Poi l'Italia costruì fortificazioni anche nel territorio verso la Francia, il Piemonte, però un'altra zona che però pochi conoscono, anche perché è poco fatta conoscere, è la zona costiera. L'Italia è una penisola e quindi ha molto territorio prospiciente il mare e lì già nel periodo preunitario, basti pensare alla zona vicino a Genova o anche successivamente, vennero costruite delle fortificazioni costiere, cioè per sbarrare la via a un eventuale attacco o sbarco della Francia o dell'Austria-Ungheria o di un altro stato verso l'Italia.
Certo, ricordiamoci poi che non ne abbiamo parlato poco, ma c'erano addirittura i treni armati che camminavano lungo la costa per respingere eventuali attacchi navali, dunque è consolidato quello che tu dici, aveva una base di fondamento.
Assolutamente sì, poi proprio in questi giorni sto ultimando un libro che si riallaccia ai treni, vale a dire parlerò dell'insigne arma del genio, del grosso lavoro che fece per la ricostruzione delle terre liberate da Dente, cioè il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino, più che l'Alto Adige il Trentino, che furono veramente distrutte dal primo conflitto mondiale, e in particolar modo parlo della ferrovia Calalzo-Dobbiaco, che fu costruita dal 1919 al 1921 dal genio militare e rimase in attività fino al 1964.
Eh sì, perché ricordiamoci che il genio prima delle ferrovie c'era proprio il genio militare, c'era anche il genio ferrovieri, che era una specialità a sé, e aveva una delle tante sedi a Castelmaggiore, mi ricordo, vicino Bologna, dunque era presente nel territorio italiano questo tipo, e formava molti macchinisti che poi passavano alle attuali ferrovie dello Stato, dunque una scuola di
assolutamente per esempio il genio ferrovieri che esiste tutt'oggi aveva anche in gestione la Chivasso Aosta, ecco, tanto per dire, cioè il genio, l'arma del genio è al servizio della popolazione e verso il paese, cioè quando c'è una calamità naturale, un terremoto, arrivano i ingegneri con i loro mezzi, le ruspe, gli escavatori, tutto quello che c'è per dare un aiuto alla popolazione.
Ecco, perciò si può dire che, come hai detto te, il genio è l'arma del popolo, che poi sappiamo bene qual è il famoso genio italico, abbiamo fatto delle cose che onestamente viste oggi rimani un po' con gli occhi spalancati a pensare come avevano fatto a costruire questo, insomma, ecco. È una cosa che ci fa bene. Io ricordo sempre anche nel turismo la parte di Abu Simbel, ricordiamo che gli ingegneri italiani hanno smontato questo tempio e l'hanno ricostruito in modo che non andasse sommerso, perciò abbiamo veramente tanto da trasmettere alle nuove generazioni future. Allora, come sempre l'appuntamento poi lo diamo per il tuo intervento, ricordiamo che sei lo storico ufficiale dell'Italia Ascolta il Piave, la trasmissione che dà voce ai nostri nonni in grigio verde. Ogni martedì ti potranno sentire appunto raccontare storie sul nostro programma, direttamente dalle frequenze di Radio Vacanze, direttamente dal sito, esatto. Incontriamo ancora Leonardo. Il suo invece il contatto diretto è www.leonardomalatesta.it e anche il sito delle Medaglie d'Oro, che come sempre tradizione vuole, lo cita Leonardo.
www.museonastroazzurro.it.
Allora ragazzi, ascoltatori di Ascolta il Piave, ringraziamo tutti insieme Leonardo perché veramente ha dato un grande apporto al programma proprio con i suoi libri, che si possono acquistare anche direttamente in rete. Mandate anche un'email a lui e vedrete che sicuramente troverete passione, la stessa passione che ha messo nel raccontarlo lo troverete scritto nei propri testi, nei propri libri.
Assolutamente.
Allora, ciao Leonardo e grazie per questa intervista personale, alla prossima per l'Italia Ascolta il Piave, buona giornata, ciao.
Grazie, ciao.